siamo un po' stanchi, ma ce la faremo, Scusate che gestivamo un po', perché quello di mettere in comune le parole, no, che sono state colte nella mattinata, non è inutile. Primo, ci serve per fissare dentro il nostro cuore qual era e qual è quella parola che ci coglie in questo attimo di vita, perché tutti noi quando ascoltiamo, anche quando ascoltiamo la parola, magari riascoltiamo lo stesso brano quante volte? Tante, perlomeno una volta l'anno, Eppure se anche l'ascoltiamo una volta l'anno o l'ascoltassimo anche la settimana successiva, ci darebbe sempre una parola nuova, perché è l'incontro tra ciò che stiamo vivendo e quello che ci è proposto, che compie. Quindi io, se siete d'accordo, farei così, mi riaggancerei a queste bellissime testimonianze che introducono perfettamente il secondo passo di questa riflessione, che ha un titoletto: la speranza è concreta, è vivere per l'incontro con Gesù. A me ha colpito, fra tante altre cose, il fatto che ognuno di queste esperienze ha a loro modo diverse tra loro, ma tutte queste persone, questi fratelli che oggi ci hanno testimoniato in qualche modo la speranza dalla loro vita viva, hanno sentito a un certo punto di dover fare qualcosa di concreto. Ecco, la prima dimostrazione è questa. Ma perché? Perché Gesù, che è la nostra speranza, si è incarnato, è diventato concreto, si è fatto vedere, si è fatto toccare. E anche se dopo la sua risurrezione è risalito al cielo e non lo vediamo più con gli occhi della nostra fisicità, ma lo vediamo con gli occhi della fede. E la bellezza di ascoltare i nostri fratelli, le nostre sorelle che ci raccontano, ci narrano della fede, della speranza, dell'amore, ecco, ci aiuta a ravvivare quel dono che è posto anche in noi, che abbiamo. Ecco, allora io vi proporrei un piccolo cammino, vediamo di farlo in maniera non lungagnosa. Pensavo, no? Quale brano della scrittura, probabilmente ce ne sono anche altri, a me è venuto questo e ho scelto questa strada, potrebbe rappresentare bene cos'è questo incontro concreto, vivere per l'incontro con Gesù, ecco, nell'immagine del camminare. E mi è venuto spontaneamente il brano dei due discepoli di Emmaus. Lo conosciamo tutti, no? L'abbiamo conosciutissimo. Ecco, lo vogliamo leggere brevissimamente, ecco, per cogliere alcuni aspetti che ci possono aiutare nella speranza. È un brano naturalmente che si può leggere da tanti punti di vista, e noi gli diamo questo taglio, guardiamo alla speranza. E siccome questo vuole essere anche un incontro molto concreto, e per concreto intendo questo, offrire anche delle chiavi, delle, se volete, fra virgolette, degli esercizi, ho un po' banalizzato, però, che ci possano aiutare a ravvivare concretamente nella nostra vita, nel nostro quotidiano, questa virtù non sempre facile, come dicevamo. Allora, queste chiavi che emergono dal brano sono tre, ve le dico prima di esemplificarle: il contatto personale con Gesù, il ricordare Gesù e collegare la vita alla parola di Dio. Allora, intanto diciamo questo. Una cosa che balza all'intelligenza è questo, che questi due discepoli conoscevano le scritture, sicuramente conoscevano la scrittura antica, ma avevano sentito loro anche il Vangelo, perché in Galilea Gesù predicava e quello era Vangelo, era buona notizia per la loro vita. Ma questo non era bastato. Si trovavano tristi, amareggiati, delusi, chissà forse se anche un po' arrabbiati, è un sentimento che emerge, no? Ce la prendiamo in qualche modo con Dio, accade anche a noi, no? Quante emozioni, quanti sentimenti emergono, no? Quando i nostri sogni o qualche cosa di importante si infrange su cui noi abbiamo investito, no? Molto. E loro si trovavano in questa condizione, gli si era accesa la speranza, la fede, la carità, si sentivano felici come discepoli, ma poi è successo che Gesù in qualche modo li ha traditi, perché è morto, perché non li ha liberati come loro credevano li liberasse. Questa è stata la delusione di tanti al tempo di Gesù. Gesù è salito su una croce, è morto e tutto sembrava finito lì. E che cosa avevano fatto? Questi discepoli ritornano sui suoi passi per ritornare a casa loro, in pratica. Dice no, qui tutto è finito. Ma c'è una cosa importante che loro fanno mentre camminano. Parlano tra loro e ricordano, anche se a loro modo, anche se tristi e delusi, ciò che avevano visto e ascoltato in Gesù. In qualche modo lo rendono vivo a loro modo. E capiamo da questo brano che quando Gesù scompare dal nostro cuore, tutto scompare, tutto muore. Accade anche nella nostra vita così. Non ha più senso stare insieme e loro prendono un'altra strada. Erano tanti i discepoli di Gesù. E mi è venuto in mente questa cosa, loro non smettono di parlare di Gesù. Mi è venuto in mente un po' il metodo che come movimento avete, quello del mettersi seduti. E mi è sembrato importante, poi lo prenderete per quello che vi serve, no? Il focalizzarlo su questa cosa che vi sto dicendo. Il mettersi seduti vuol dire, narrando quello che Gesù ha fatto nella nostra vita, ecco, si può ritrovarci seduti anche amareggiati, delusi, incompresi, e pensate un po' al vostro rapporto di coppia. Ci può essere la coppia in crisi che ha smarrito proprio la speranza. Ecco, questo mettersi seduti e provare a ricordare insieme e ricordarci insieme le parole di Gesù, questo può essere importante, è un'operazione spirituale ma anche molto concreta, perché poi si tratta di vedere dove Gesù è stato all'opera nella nostra vita, quindi è un'operazione importante farlo riecheggiare nel nostro cuore per poi narrarlo l'uno all'altro. In un certo senso, quando sembra che i discepoli parlavano, non ci ardeva forse il cuore, no? Quando sembra forse presente solo cenere, e noi sappiamo che alle volte, anzi molto spesso, se non si sta bene attenti a spengerlo bene il fuoco, si può riattizzare, basta soffiarci. E c'è un poeta che è un verso che mi è piaciuto molto e mi sono ritrovata in un appunto. Ho creduto spento il mio focolare, e ho attizzato la cenere, mi sono bruciato la mano. Ecco, quindi penso che una risorsa del movimento a cui voi appartenete è proprio questa bellezza di ritrovarvi con il proprio coniuge a parlare di voi, a parlare. Ecco, quando si parla della fede comune, della speranza comune, dell'amore per Gesù che viviamo in comune, ecco, lì quando si vive una situazione difficile, una situazione che ci mette in difficoltà e sembra spegnersi la speranza, c'è qualche possibilità di riattizzare questo fuoco. Ecco, per dirla con poche parole, Gesù che cosa fa? Allora, la dinamica è questa. Loro iniziano a parlare di Gesù e solo allora Gesù si mette accanto a loro, ma non lo riconoscono, se vi ricordate bene, poi lo riconosceranno. E Gesù, un po' furbescamente, gli fa: ma che cosa è successo? E loro cominciano a parlare, si sfogano, eccetera. Ecco, Gesù mette in atto, se la vogliamo chiamare, una terapia della speranza. Gli fa parlare, gli fa narrare di quello che si portano nel cuore, delle loro delusioni, di quello, delle aspettative mancate, eccetera, fin tanto che non hanno svuotato il sacco. Lo stile che Gesù in qualche modo insegna anche a noi nella nostra vita di coppia, familiare, a cerchi concentrici di tutto quello che noi tocchiamo e viviamo lì dove siamo, è quello di farci riconoscere. Ecco, se noi abbiamo un dovere di rimettere a tema la speranza della nostra vita, abbiamo anche un dovere, una volta che ci lavoriamo, di farla vedere ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. È quello un po' che è capitato anche a questi nostri fratelli che ci hanno raccontato queste belle cose, no? Una volta che hanno capito qualcosa della speranza, hanno sentito il bisogno di renderla concreta anche per altre persone. E che quindi questo mettersi a fianco dei nostri fratelli, accompagnarli, lasciargli spazio, condividere. Ecco, sono tutte parole che seminano intorno a noi e dentro di noi speranza. Ma allora, e passo all'altro titoletto, per non perdere la speranza. Noi lo abbiamo detto un po' stamattina, qualcuno l'ha detto anche negli interventi di poco fa, assistiamo a delle scene nel nostro mondo che sono alquanto inquietanti, o quantomeno ci scoraggiano, ci fanno sentire impotenti. Situazioni che si creano, che ci mettono davvero in difficoltà. Tutte cose che vorrebbero toglierci la pace, la serenità. Ecco, noi abbiamo Cristo Gesù che ogni volta che si mette accanto a noi ci invita ogni volta a correggere il nostro sguardo, e cioè non guardare solo e soltanto questi motivi che ci tolgono speranza più che farci ritrovare speranza, e posarlo direttamente sulla meta, che è Lui, come dicevamo stamani, ricordavate, no? Il già e non ancora. Ecco, la vita eterna, il paradiso, non è un biscottino dolce per buttare giù anche il biscottino amaro. Questa non è così. Gesù ci vuole dire che non è tutto qui, nell'esperienza che facciamo qui sulla terra. Abbiamo visto anche il video di Chiara Corbella Petrillo, no? Chi non la conosceva, è una figura che merita di essere approfondita nella sua semplicità. Ecco, questo ci indica che per qualcuno è stato possibile gettare lo sguardo e tenerlo fisso verso una meta che ci dona felicità, pienezza di vita, proprio ciò che il nostro cuore attende. E una parola che ci può scaldare il cuore è anche questa, è le parole di San Paolo, che sulla base della fede ci dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco, abbiamo una buona attrezzatura noi per poter camminare in questo mondo non restando feriti, ma superando, come dicevamo, l'ostacolo. Ed è questo guardare oltre, una speranza che diventa certa nella misura in cui io mi fido e mi affido all'amore di Gesù. È una delle parole che ha preso corpo anche in quella condivisione che abbiamo fatto stamattina del video. Importante. E un'altra chiave per poter alimentare e non perdere la speranza: tenere i piedi per terra. Dice, ma come mai, se si deve essere spirituali, guardare a Gesù? No, tenere i piedi per terra, diceva Don Bosco, qui siamo in un luogo salesiano, camminate con i piedi per terra e con il cuore abitate in cielo. Questo è il segreto dei santi. Don Bosco l'ha vissuto, ma l'hanno vissuto tanti altri. Io penso che è qualcosa che veramente accomuna tutti i santi. Un'estrema concretezza, un estremo realismo, aiutati anche dal contatto con la parola di Dio, quindi dal contatto col Signore. Nessuno come i santi hanno criticato, nel senso positivo, no? Letto la realtà come i santi. Quindi essere con i piedi per terra ed essere realisti. Realisti per poter essere persone creative. Avete visto anche Luca che ci diceva dalla sua storia quante cose belle sono emerse, no? Creatività, fantasia, l'ascolto dello spirito che abita in noi e l'intelligenza della fede. E poi un'altra cosa, essere persone profetiche. Profetiche in che senso? La scrittura ci insegna che i profeti sono stati quelli che hanno criticato il presente perché vedevano che gli uomini del loro tempo idolatravano le potenze umane, come dicevamo stamattina, no? Chi idolatra i soldi, chi tante altre cose, ognuno ha i propri idoli nel cuore, no? E allora si davano da fare affinché l'uomo si liberasse da questa schiavitù, li rimettevano in un certo senso in contatto con quel Dio che li voleva liberare. Ecco, penso che noi dobbiamo rispolverare nella nostra vita cristiana quell'essere profeti che abbiamo in dono dal nostro battesimo. Noi siamo come Gesù, il Signore, Re, sacerdoti e profeti. Non dobbiamo smettere di profetizzare sul nostro tempo. È una missione che è quanto mai attuale questa. E come farlo? Beh, ci sono tanti modi. Sono piccole o grandi cose che noi possiamo fare. Ma non smettere di essere, che profeta vuol dire le parole di Dio a questa umanità, no? Di farsi canale verso i nostri fratelli, specialmente quelli che hanno più bisogno di speranza. E poi l'ultima, la penultima cosa, far crescere e maturare il desiderio, no? Il legame con quanto dicevamo stamattina. La speranza vuol dire desiderare qualcosa di bene per la nostra vita. Ecco, noi vediamo che più l'uomo ripone la sua speranza nelle cose materiali, nel denaro, nella tecnologia, nell'ideologia, nella politica, e più perde in un certo senso la capacità di volare alto, di desiderare cose alte. Alte non vuol dire lontano da noi o disincarnate, vuol dire sempre tenere i piedi per terra, ma con una visione aperta, infinita. Però che cosa occorre fare? Ci provo a dirvelo con poche battute. C'è da fare una sorta di purificazione del nostro desiderio. C'è un'immagine, scavare il nostro desiderio. Vuol dire andare a trovare dentro di noi quali sono i veri desideri, quelli più autentici, quelli per cui vale la pena impegnarsi. E non è un'operazione sempre facile, sapete, occorre scavare, questa è l'immagine, per poi scalare, cioè risalire e far maturare quel desiderio che nel nostro discernimento, nel nostro decidere, abbiamo capito essere il desiderio che può nutrire e far camminare la nostra vita. È un'operazione di speranza, una cosa fra tante che si potrebbe dire. Oggi purtroppo siamo abituati ad avere tutto e subito, nella maggior parte dei casi. Non c'è mai tra ciò che si desidera un intervallo di tempo. Anche i nostri ragazzi vogliono tutto e subito, i genitori glielo concedono e si trovano a non allenarsi più ad aspettare, a attendere qualcosa. E per la speranza è un esercizio fondamentale quello di educare il desiderio, a educarci all'attesa, a lavorare anche, no? Perché un desiderio si realizzi, e qui ci sarebbe un corollario di tante cose, il senso del sacrificio, tutte cose che sembrano scomparire anche nelle nostre famiglie. E l'ultima cosa, mantenere lo sguardo verso il cielo e alimentare una vita di preghiera. Nel mezzo delle piccole e grandi prove che noi affrontiamo nella vita, occorre puntare lo sguardo in qualche cosa che non ci delude, senz'altro. Diceva un poeta: quando piove su di noi una grande gioia, un grande dolore o un grande dispiacere, non li dimentichiamo nel corso della giornata. Ascoltiamo la gente, svolgiamo la nostra attività lavorativa, leggiamo, facciamo quel che dobbiamo fare. E il dolore per quel che abbiamo perso o la consapevolezza della nostra gioia, della notizia esilarante, rimane incessantemente con noi. Lo stesso dovrebbe accadere con il senso della presenza di Dio. E qui ci provo a dirvi sempre in poche battute qualcosa che meriterebbe il nostro approfondimento. È chiaro che la preghiera è un tema vasto, è qualcosa che ci appartiene come cristiani. Noi viviamo in una quotidianità che ci immerge a tempo pieno, chi lavora, molti di voi sicuramente lavoreranno, siamo sempre di corsa, e allora la domanda che potrebbe venirci nel cuore è: come fare a pregare? Come fare? Qualcuno magari quando si alza cerca di meditare un po' della scrittura del giorno, un po' delle letture del giorno, ognuno si dà da fare come può. Ma c'è un insegnamento dei padri della Chiesa che a mio avviso ci offre una modalità concreta per vivere alla presenza di Dio. È chiaro che ci vogliono momenti intensi, la celebrazione dell'Eucaristia, l'ascolto della parola, momenti di a tu per tu con il Signore, momenti di silenzio, possono essere di adorazione, la liturgia delle ore che ci aiuta in questo senso, la preghiera insieme, ma poi si resta sprovveduti molte volte perché siamo distratti e protesi a pensare ad altro, fagocitati quasi. Allora ci sono delle astuzie che noi possiamo attuare, e quando viviamo, una mamma per esempio che allatta il proprio piccolo, ripete nel proprio cuore: io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Una persona che è preoccupata esce dal lavoro: Signore, tu sei il mio custode, sei con me quando esco e quando entro. Sono parole di Salmi, Ecco, nella misura in cui li facciamo nostra la parola di Dio, e qui ci vogliono dei momenti in cui ci nutriamo, questa parola poi, come ci insegnano i padri della Chiesa, continua ad abitare e a lavorare nel nostro cuore. Non è che rievocare la parola di Dio ci distrae da quello che facciamo, anzi, ci aiuta, e non poco. Oppure la preghiera del cuore: Signore Gesù, abbi pietà di me. Anche semplicemente questo. E guardate, ci sono tanti momenti: si aspetta la metropolitana, si sta lungo una fila di auto, e magari ci viene la voglia di sbraitare, di arrabbiarsi, no? Quante cose furbe, nel senso buono, potremmo fare per mantenerci nelle situazioni concrete del nostro quotidiano alla presenza di Dio. E questa diventa invocazione, diventa parola che si fa azione, perché la parola dove si raggiunge fa ciò che dice. Gesù è uno di parola, quello che dice lo compie nella nostra vita. E l'ultima cosa, alle volte la presenza di Dio nella nostra vita può sembrare un filo tenue, che magari si può rompere da un momento all'altro. Tante volte la facciamo questa esperienza, no? Pur essendo credenti, pur facendo tutto quello che possiamo per mantenere la nostra vita spirituale attiva, alle volte Dio ci spiazza, lo sentiamo lontano. Ecco, ricordarsi che se anche io mi dimenticassi di sperare, può avvenire nella vita qualche volta, Dio continua a sperare in noi. Ecco, adesso ci riproiettiamo la schermata delle parole che voi avete scelto, fra tante che potevate scegliere, e ci facciamo un attimino di, non voglio dire di contemplazione, di riflessione. Walter ci metterà un sottofondo musicale, una musica che ci aiuti l'introspezione, e proviamo a fare questa operazione. Io ho tentato di riprendere nella riflessione quelle parole che abbiamo visto prima nello schermo più grande, che vuol dire che sono quelle che un numero maggiore di voi ha scelto. Ecco, ce le riguardiamo, facendo scorrere anche delle parole che hanno scelto gli altri, che poi si fa un bel corpo, questa è una bella condivisione che possiamo vedere davanti ai nostri occhi. È un modo bello per aiutarci l'un l'altro a far riecheggiare, a far ravvivare la speranza di Dio in noi. Ecco, ci prendiamo proprio qualche minuto di tranquillità. fiducia, attesa, felicità, gioia, amore, vivere, vita, confidare, cammino, la speranza, che stamattina era piccolina, è cresciuta durante la mattinata, pienezza, presente, lasciarsi amare, coraggio, risurrezione, orientarsi, salvezza, vita e tante altre parole che sono restate più piccoline, ma non per questo sono meno importanti. Io vi lascio e vi saluto con tanta gratitudine, sperando che stasera ognuno di noi ritorni a casa più carico di speranza, o perlomeno auguro che ognuno di noi, ripensando e riapprofondendo anche degli incontri che voi farete questo tema, ecco, possiate diventare sempre più fiaccole che splendono di speranza, per illuminare un mondo che sembra sempre più grigio, non voglio dire buio, proprio buio, ma grigio un pochino sì, riportare quel calore della speranza ad ognuno. Vi ringrazio davvero, anche perché, non l'ho detto all'inizio, però bisogna essere veri, no, della vita, specialmente noi cristiani, bisogna sforzarsi di esserlo. Non è un periodo per me facile questo, per diversi motivi che non dipendono neanche totalmente da me. Un periodo un po' faticoso, per tanti motivi. Ecco, vi ringrazio vivamente per avermi in un certo senso costretto, ecco, a fermarmi e riflettere su determinate cose, cercare una strada, un sentiero, per prima di tutto dire a me stessa che cos'è la speranza e come riaccenderla nella vita. Vi ringrazio moltissimo.